Buonasera.
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 Bene, buongiorno. Credo che a questo punto si possa riprendere. Ieri avevamo concluso con alcune prime battute che avrebbero dovuto in qualche modo, dovevano introdurre alla lettura di alcuni momenti, di alcuni aspetti, sempre secondo il principio della riconduzione di questi attraversamenti allo scopo principale del corso, della Fedra di Racine. Probabilmente, però, forse può essere utile come un raccordo almeno con una parte delle movenze che aveva preso l'attraversamento della tempesta di Shakespeare, introdurre una citazione da un autore peraltro presente nel programma di questo corso, su cui si ritornerà successivamente, ma che non a caso credo finirà per fare capolino come una complicazione ermeneuticamente utile in tutta una serie di passaggi di relativi a considerazioni che non lo toccano direttamente. E si tratta di Paul Valéry, il quale alla Fedra di Racine dedica un breve saggio intitolato sintomaticamente Sur Phèdre Femme, su Fedra donna. Dico sintomaticamente perché tutta la sua lettura tende, e non è esattamente il tipo di lettura che mi sembra, pur avendo una sua legittimità più interessante rispetto ai nostri fini, una lettura tutta concentrata sulla crudezza, in qualche modo arcaica, naturale, là dove in qualche modo la natura si presenta con il suo profilo roccioso e inclemente, della sessualità. Fedra, donna, è in questo caso, come possiamo dire, Fedra in quanto dominata dalla concretezza carnale della passione. Ripeto, non è la linea interpretativa che a mio avviso dà di più nell'intrattenersi su questo testo. Però, come spesso accade in Valéry, le formule con le quali con un tratto galante, quasi salottiero, in realtà densissimo di implicazioni, che lo stile governa in maniera sontuosa, in parte facendole emergere, in parte rendendole implicite come per una sorta di selezione aristocratica del lettore. Ecco, ci sono questi momenti, per così dire, di introduzione che anche nel caso di questo saggio finiscono per avere una loro rilevanza debordante dall'economia del testo in cui sono stati inseriti. E in particolare le poche righe che leggeremo di questo saggio, che in qualche modo utilizziamo per rientrare in una fase di inquadramento, di allestimento scenico, potremmo dire, di Fedra, in un certo senso potrebbero anche dare la possibilità per un prolungamento di quella riflessione sulla centralità della storia, che non è però la centralità di una trama, non è la centralità del plot, ma è, come possiamo dire, il gesto che tiene assieme il gioco drammatico e la forza di verità che in un certo senso lo supera e che al fondo si comunica potentemente attraverso le fattezze di un testo che sono, per così dire, tutte attraversate anche da ciò che in un certo senso potrebbe anche finalmente abolirlo. Ma leggiamo qualcuno almeno di questi passaggi che credo possano effettivamente giovare al nostro percorso. Valéry parte, come possiamo dire, come spesso fa, con, come possiamo dire, elevando a livello principesco un tratto da dilettante, da connaisseur. Il connaisseur è una categoria importante dell'estetica più raffinata in un certo senso, tardo-ottocentesca, primo-novecentesca. Il connoisseur, il conoscitore, insomma, è colui che concepisce come motivo centrale della propria vita un esercizio di riconoscimento della qualità. Colui che in altri termini tenta, per così dire, di stare in contatto, un contatto intenso, attivo, osmotico, solo con ciò in cui si può riconoscere un'effettiva eccellenza. E in questo modo conosce, in un certo senso amoreggia con, si accompagna con quadri, statue, tessuti, poesie, romanzi, teatro, vini, gastronomia, viaggi, insomma. L'attenzione per la superiore qualità che dovrebbe in qualche modo avere la stoffa della vita. Ed è qualcosa che in un certo senso oscilla tra il dandy in qualche modo e per alcuni versi quello che noi oggi chiameremmo influencer. Qualcuno che in molti casi si guadagna condizioni di vita più che interessanti, sostanzialmente consigliando ad altri le esperienze estetiche che da soli non saprebbero procurarsi e che forse non saprebbero nemmeno apprezzare se lui non creasse un'atmosfera che li coinvolgesse e in un certo senso desse loro la sensazione di stare effettivamente provando ciò che il connoisseur gli spiega essi dovrebbero provare. Insomma, potremmo fare un bel elenco di figure spesso caratterizzate anche da uno slancio creativo improprio, più che emozionanti, insomma. Nel contesto di cui anche cronologico di cui in qualche modo parlavamo, non so, dico da Carl Joris Wismont al nostro Gabriele D'Annunzio, insomma. E poi in un certo senso, come possiamo dire, la figura del connoisseur in un certo senso diventa anche un'articolazione importante delle mitologie di fine secolo e di primo Novecento. Pensate a certi personaggi e situazioni narrative di Ugo von Hofmannsthal, un grande testo, diciamo, in cui abbiamo un connoisseur problematico, come Der Schwierige, no? L'uomo difficile, appunto, di Ugo von Hofmannsthal. O pensate anche, forse autore ancora più noto, Thomas Mann. Ma dicevo, Valéry, ben inteso, lo dico en passant, è probabilmente anche un momento particolarmente alto e impegnativo del pensiero novecentesco, anche se per molto tempo è stato sentito, vissuto prevalentemente come un poeta squisito, un prosatore capace di portare il francese a degli esiti mirabolanti, e non più che questo. Dalla pubblicazione dei Cahiers, su cui torneremo andando avanti, in qualche modo si è scoperta una dimensione implicita, ben inteso, nei testi già in precedenza noti, ma in questo caso, come possiamo dire, più robustamente evidente, che anche ha indotto a una rilettura in questa chiave dell'opera nel suo complesso. Ma stiamo già dedicando troppo tempo, perché in realtà dobbiamo semplicemente valerci. Come possiamo dire, dell'itinerario verso Fedra, di questo suo grandissimo, anche se poi nel complesso del saggio che a questo testo dedica, non felicissimo interprete. Valéry, come dicevamo, parte dalla registrazione del rapporto che esiste tra la sua memoria, la sua sensibilità e il testo. L'ouvrage lu, les rideaux renfermés, il me demeure Phèdre, de Phèdre, l'idée d'une certaine femme, l'impression de la beauté du discours, effet et valeur durable, valeur d'avenir en moi. Quando l'opera è stata letta, quando il sipario è chiuso, mi resta l'idea, cioè o quando leggo il testo di Racine o quando lo vedo rappresentato, mi resta di Fedra l'idea di una certa donna, l'impressione della bellezza del discorso, effetti e valori durabili, valori che hanno un futuro dentro di me. C'est que l'esprit rendu à son naturel, qui est la variété courante de sa débauche de sensations et de pensées, retient sans le savoir parmi les trésors de ce modèle éventuel et de ses talents de beauté, ce qui lui importera désormais dans une œuvre révolue. Insomma, ciò che lo spirito reso al suo naturale, che è il flusso costante delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, trattiene quasi senza saperlo attraverso il tesoro dei modelli eventuali e dei germogli di bellezza. Ciò che gli importa ormai di un'opera, ecco. Quindi ciò che lui dice mantiene nella sua memoria, nella sua sensibilità della Fedra, è un po' una di quelle cose che in qualche modo emergono quando, senza intenzione, grande tema che in un certo senso stiamo trattando sin dall'inizio, lo spirito, abbandonato alle sue riflessioni, ai suoi pensieri, sensazioni, eccetera, si ritrova, per così dire, a scoprire di aver conservato, come se avesse studiato una determinata cosa, ma senza sapere che lo stava facendo. Qualcosa che gli è rimasta fortemente impressa, senza forse aver avuto l'intenzione di imprimerla nella memoria. Cela se dégage insensiblement, infailliblement en lui, de tous les prétextes et combinaisons d'accidents qui durent être assemblés pour que la pièce fût. E questa cosa che gli è rimasta, insensibilmente ma inesorabilmente in lui, si libera progressivamente di tutti i pretesti, delle combinazioni d'accidenti che sono stati messi assieme per dar corpo a quella pièce teatrale, a quella azione teatrale che adesso è terminata. La trame, l'intrigue, le fées palisse promptement à l'intérieur de l'appareil purement dramatique de l'affaire ci-dessous. La trama, l'intrigo, i fatti dell'opera prontamente impallidiscono e l'interesse per l'apparato puramente drammatico della vicenda si dissolve. Come dire, Fedra è terminata, l'abbiamo letta, tutta il complesso dei fatti che si sono avvenuti, magari anche si ricordano, ma diventano progressivamente diafani, pallenti, insomma, non contano più. Ma dal testo che li ha ospitati e il testo che si è appoggiato su di loro, trasuda, per così dire, qualcosa che invece si afferma e che in un certo senso diviene tutto ciò che conta dell'opera. Salto alcuni passaggi. L'émotion née de la présence et de la condensation du drame s'évanouit avec le décor. Tandis que les yeux fixés longtemps, le cœur saisissent et divertissent de la contrainte qu'exerçait surtout l'être, la scène lumineuse et parlante. Quindi l'emozione nata dalla presenza e dalla condensazione del dramma si dissolve assieme alla scena, mentre che gli occhi che sono stati fissati, che sono stati fissi a guardare la scena per lungo tempo, il cuore che ne è stato preso, si divertono a contrastare ciò che esercitava su tutto il suo essere, il loro essere, la scena luminosa e parlante. Tutto sparisce della vicenda, tutti gli elementi che la caratterizzano. Ma tous, moins la reine. Les misérables Hippolyte, à peine fracassés sur la rive retentissant, l'auteur amène, un rapport déclamé, le Thésée a ici un nom et Neptune lui-même, l'invisible s'effondre au plus vite dans leur absence. Ils ont cessé de faire semblant d'être n'ayant été que pour servir les principaux desseins de l'auteur. Il n'avait point substance de durée et les histoires les épuisent. Insomma, tutto si dissolve, meno la regina, il miserabile Ippolito che si è appena andato a rovesciare, a fracassarsi sulla sponda del mare. Teramene, non appena ha finito di recitare il suo racconto, Teseo, Arice, Enone e Nettuno stesso, l'invisibile, si fondono rapidamente nella loro assenza. Hanno cessato, splendida qui l'espressione, de faire semblant, d'être, n'ayant été que pour servir les principaux desseins de l'auteur. Adesso hanno smesso di far finta di essere. Ciò che hanno fatto soltanto per servire l'obiettivo principale dell'autore. Non avevano sostanza in sé, non avevano durata e la loro storia li consuma. Il ne survive pas, ma elle survit. Loro non sopravvivono, ma lei sopravvive. L'œuvre se réduit dans les souvenirs à un monologue. L'opera, nel ricordo, si riduce a un monologo. Et passe à moi de l'état dramatique initial à l'état lyrique pur, car le lyrisme n'est que la transfiguration d'un monologue. Qui ci troviamo quasi di fronte a una dichiarazione importante dal punto di vista teorico-letterario da parte di Valéry. L'opera si riduce nel ricordo a un monologo e trapassa, ahimè, dallo stato drammatico iniziale allo stato lirico puro, perché il lirismo non è che la trasfigurazione di un monologo. Beh, sostanzialmente, Valéry tende, per così dire, a mettere in evidenza al cuore del teatro esattamente la poesia. L'opera, in un certo senso, nel suo complesso, tende, per così dire, a sciogliersi, a dileguarsi e a condensarsi nel ritmo e nel respiro, nell'incedere delle parole al fondo di un unico personaggio, che in un certo senso compendia l'intera azione e ne dice la forza artistica più determinante, più decisa, che è esattamente Fedra. E in un certo senso credo che sia difficile non pensare che qui Valéry sia stato anche fortemente sedotto dal grande monologo finale di Fedra, quella in cui a Fedra annuncia la morte che sta avvenendo in lei, perché Fedra alla fine, come forse tutti sapranno già, si avvelena e si prende la scena effettivamente quasi annichilendo ciò che le sta attorno, offrendoci l'evento di una sorta di morte indiretta che esiste tutta e soltanto nelle parole che trovano il ritmo giusto per significarla come un evento presente e come un evento che viene, per così dire, sbattuto con sovrana distinzione in faccia all'ordine di relazioni umane che in realtà lo determina e al di là del quale Fedra situa la dignità del proprio sentire. Ma ciò che appunto mi sembrava interessante nell'attacco, per così dire, del saggio di Valéry, è esattamente questa capacità di cogliere l'organicità, la coerenza, la necessità dell'opera in qualcosa che va al di là del pur importante riconoscimento della implicazione profonda e intima di ogni dettaglio del suo testo. Ed è come se attraverso questa sua riduzione di Fedra alla figura di Fedra, perché qui Fedra non è soltanto evidentemente il personaggio così come viene in qualche modo ad occupare uno spazio accanto ad altri nell'azione. È per così dire un personaggio che quasi si autonomizza dal suo testo, ma proprio per questo lo può fare solo in virtù del suo condensare in sé tutto quel testo. È come se, in altri termini, attraverso questo espediente che sembra quasi portar fuori Fedra dalle pagine di Racine, Valéry costruisca in qualche modo la metafora del respiro complessivo esattamente di queste pagine. Varrà la pena di osservare sin da questo punto, che il teatro di Racine è, in un senso che dovremmo approfondire, non staremo molto su Racine, però almeno durante questo indugio, questo sarà uno dei compiti che vorrei in qualche modo, di cui vorrei farmi carico. Il teatro di Racine è un teatro di parola in più sensi. Per Se avete mai letto un dramma di Racine o una tragedia, o se leggerete Fedra, beh, in qualche modo credo che una cosa dovrebbe colpirvi. Non c'è praticamente una didascalia che indichi caratteristiche ambientali, che alluda a una scena. Le didascalie in un dramma teatrale a volte possono diventare grande letteratura. Ci sono autori che sono capaci di costruire le didascalie quasi come dei grandi testi letterari, come se in un certo senso volessero creare un clima che governi l'intelligenza e l'inventiva di quanti in futuro dovessero mettere in scena questi testi. Voglio dire, non so, Wagner, che peraltro era anche ovviamente in grado di dipingere le scene, i costumi, di immaginarsi anche come artista visivo, anche all'interno ovviamente dell'ideale del Wortundrama, no? Della fusione, per così dire, di parola, musica e visione, no? Che era proprio della sua estetica. Ma il nostro già citato D'Annunzio, che a volte costruisce dei veri e propri arazzi lunghissimi per qualificare con ogni dettaglio, anche lì veramente da connoisseur, anche lì veramente da architetto, arredatore e costumista, in qualche modo la scena. Beh, qui non c'è un'indicazione scenica che sia una, soltanto ovviamente alla fine dell'elenco iniziale dei personaggi ci si dice, ma di questo parleremo tra un po', che la scena si svolge a Tresen, cioè Trezene, che è una ben ragguardevole città dell'immaginario tragico greco antico. Ma poi non c'è l'indicazione, e non c'è non solo non c'è un'indicazione delle scene, non so, in cui non si dice sala del palazzo, questo, quell'altro, ma non c'è nessuna indicazione che riguardi gesti che i personaggi dovrebbero in qualche modo compiere. Perché in realtà a volte Racine effettivamente sembra quasi far pensare al teatro no giapponese, i personaggi sostanzialmente parlano, per meglio dire, declamano i loro versi. Non abbiamo nulla che giustifichi il fatto che compiano un qualche gesto, che si avvicinino l'uno all'altro, che si tocchino, che si abbraccino, che si respingano. E tutto sommato ci è abbastanza spontaneo pensarli, se non immobili, presi ciascuno in una gestualità stilizzatissima e tendenzialmente lenta, ciascuno in un suo spazio separato, in un certo senso quasi come in una sua nicchia. In realtà tutto ciò che accade, e vedremo in che senso si può parlare di un accadimento, si trasfonde in un'organizzazione di parola. E soprattutto i personaggi parlando, in un certo senso rendono evidente, disegnano la loro posizione nel linguaggio, che è anche la loro posizione all'interno di un ordine di cui nel corso dell'azione vanno progressivamente scoprendo la natura e l'impianto complessivo. Rispetto a Shakespeare, di cui parlavamo prima, che in un certo senso respira a pieni polmoni gli strati di cultura più diversi e che gioca funambolicamente con registri di linguaggio estremamente diversi. Quando i romantici, pensiamo al Victor Hugo della prefazione del Cromwell, vorranno in qualche modo configurare una loro ipotesi di dramma romantico, beh, insisteranno pensando in qualche modo di dare con ciò un riferimento all'essenziale, a Shakespeare, insisteranno sul mélange de tragique et de grotesque, la mescola di comico e del grottesco, di tragico e di basso, plebeo. Noi sappiamo, no? Lo sappiamo dall'esperienza dei tragici antichi, ma dalla riflessione di Aristotele nella Poetica, che in un certo senso il linguaggio è di servizio alla tragedia, perché deve in un certo senso dar vita a un tessuto di parole che abbia una sua elezione, che sia il frutto di una selezione nobilitante. Perché i personaggi della tragedia, come dice Aristotele nella Poetica, sono spudaioi, sono personaggi di gran conto, sono personaggi del mito, sono semidei, sono anche a volte personaggi storici che vanno peraltro trattati come personaggi del grande mito, personaggi che in qualche modo lo spettatore deve abituarsi a guardare da sotto in su, personaggi che certo non sono, ricordate, no? Come diceva Aristotele, non possono essere né completamente santi, perché ai santi non dovrebbero capitare le tragedie, né totalmente malvagi, perché sennò tutte le disgrazie che gli capiteranno vengono prese con sollievo e non con partecipazione dal pubblico. Sono personaggi che incontrano un errore fatale che rivela ad essi un loro destino. Un destino che peraltro si presenta in questa forma come determinato dalle loro stesse azioni. Ma proprio per questo devono in qualche modo apparirci come caratterizzati da uno scarto potente rispetto alla vita ordinaria. La tragedia, come possiamo dire, è forse la cosa più anticamente, ma anche poi successivamente, capace di illuminare la condizione dell'uomo. Ma nello stesso tempo, proprio per questa, come avrebbe detto Schelling nell'ultima delle sue lettere filosofiche sul dogmatismo e il criticismo, per reggere nella vita normale un'etica tragica, per vivere nell'esistenza di tutti i giorni, con la estrema risolutezza che caratterizza il grande eroe tragico, bisognerebbe essere un popolo di titani, non di uomini. Gli eroi della tragedia, beh, sostanzialmente, certo, vivono casi che potrebbero essere anche nostri, ma nello stesso tempo sono di una stoffa diversa da noi. E il linguaggio tragico deve essere esso stesso un linguaggio coturnato. Avete presente i coturni, no? Erano, per restare a quello che si diceva, quelle sorte di zatteroni su cui in qualche modo camminavano i personaggi nel teatro antico, del teatro attico, per sembrare più alti. Perché in un certo senso i personaggi della tragedia sono personaggi più grandi. Sono più grandi per virtù, sono più grandi moralmente, appartengono a una classe di eventi ulteriori a quelle normalmente umane e quindi devono apparire sulla scena accresciuti. Beh, questo in qualche modo era qualcosa, ricorderete, no? Che era presente già in Omero, quando Palla di Atena vuole che Ulisse, depositato dalle acque sulla spiaggia dei Feaci, faccia la miglior figura per essere felicemente accolto, con un effetto magico lo ringiovanisce, ma anche lo accresce, lo fa sembrare più grande, più tonico, più muscolarmente potente, purché più capace di occupare brillantemente, splendidamente spazio. Beh, allora se i personaggi parlano camminando sui coturni, beh, il loro linguaggio deve essere coturnato. È un linguaggio che non si parla nella vita normale, che è prodotto attraverso una forte, mirata stilizzazione linguistica e che in un certo senso ha come compito, già nella tragedia antica, di situare il personaggio nel punto, nei punti in cui in qualche modo egli serve alla inesorabile necessità dell'azione, quella che converge verso la potenza di un evento presente, quella cosa che fa sì che la tragedia antica sia teatro, certo, ma anche filosofia, anche religione, anche politica, anche intensa esperienza emotiva, esistenziale dello spettatore, e tutte queste cose assieme, forse qualcosa di radicalmente altro. Ciò che in un certo senso si concentrava in un concetto come quello di catharsis, ovvero sia di catarsi, quel movimento per cui i sentimenti di pietà e di paura dovevano in qualche modo essere citati così potentemente nell'azione e nel cuore dei personaggi da traboccare e in questo modo purificare il sentire dello spettatore. Beh, in un certo senso, in una situazione molto differente, beh, però in qualche modo il linguaggio è in un certo senso proprio questo. È ciò che ci dà la sostanza dei personaggi, ma la sostanza dei personaggi in relazione alla loro posizione nell'ordine di un mondo che è in un certo senso reso palpabile attraverso l'osservanza di vere e proprie regole linguistiche, retoriche, che si incaricano loro di rendere evidente la necessità che domina la tragedia. Avevamo, non a caso, detto già la volta scorsa che non è semplice effettivamente parlare di Racine. Shakespeare, come dicevamo, è incredibilmente accogliente. Mescola, come possiamo dire, le culture più diverse, l'alto e basso. Racine invece ci sembra qualcosa di compatto, levigato, intangibile e lontano. Già negli altri anni 30 Leo Spitzer insisteva sul fatto che anche per la stessa cultura francese Racine appariva qualcosa di antiquato, ma nello stesso tempo qualcosa che non poteva che continuare ad esserci come l'ineliminabilità nel presente di questa sensazione di antichità. Beh, a suo modo, esattamente un classico. Teniamo presente che in un contesto come quello francese, in un certo senso classico e barocco tendono a coincidere, perché quelle caratteristiche di grande introduzione alla modernità, che sono proprie del barocco, il barocco è, ci si presenta ovviamente come grande effervescenza formale, come scatenamento della ricerca della meraviglia secondo le formule mariniste, come grande scenografia dell'architettura, come grande illusionismo e virtuosismo nella pittura. Ma al fondo il barocco è essenzialmente il luogo in cui si sperimenta la costituzione nella sua scissione del soggetto moderno. E non a caso, quando non si tratta di tragédie classique, il grande teatro seicentesco è qualcosa che si potrebbe, con il termine tedesco, definire Trauerspiel, dramma luttuoso, qualcosa che in un certo senso sembra fatto per illustrare l'inesorabilità del disciplinamento che in qualche modo discende dall'evidenza della impossibilità di affidare, come poteva essere nel Rinascimento, all'empito eroico, davidico ed erculeo del soggetto un dominio sul mondo che invece ha una sua costituzione in realtà fondata su quella umiltà forzosa che è in qualche modo la rinuncia che è in qualche modo implicata nel riconoscimento dell'assolutezza della sovranità. Racine, conseguentemente, può sembrare far massa, per così dire, con quel decoro elevato, ma in qualche modo un po' monotono, che sembra caratterizzare i grandi edifici barocchi dell'età del Seicento e del primo Settecento, tutti in qualche modo ispirati all'esigenza di una grandeur, tutti decorosissimi. Tutti in qualche modo monotoni, come a volte viene accusata di monotonia, la scrittura drammatica di Racine, che ovviamente procede inesorabile attraverso versi alessandrini dodecasillabi a rima baciata, distici. Eppure, come vedrete se lo leggerete, è incredibile quanto all'interno di una costrizione così apparentemente severa si riesca a creare un movimento complessissimo e nello stesso tempo nitidamente disegnato. Quanto nella inamovibilità del profilo metrico, del tono, dello stile, in realtà si produca un'eccezionale ricchezza di situazioni. Paradossalmente, Racine è uno di quegli autori che si alimentano del codice stretto, quasi jugulatorio, che il contesto retorico dell'epoca gli impone. E con il quale, al quale aderiscono in un certo senso gioiosamente. Mentre in Shakespeare troviamo tutte le parole possibili, immaginabili, dal gergo delle navi al vecchio mondo delle fate inglesi, all'umanesimo di tradizione italiana e latina, beh, in Racine troviamo invece appunto un linguaggio selezionatissimo. Le parole non sono tante, le fraseologie non sono tante, ma eppure Questo non toglie che questo stile ci si venga di fronte con dandoci un'eccezionale sensazione di ricchezza. Derivante da cosa? Beh, essenzialmente dal perfetto incastro di tutte le sue figure, dal suo essere un sistema retorico, con pezzi limitati, ma con una grandissima possibilità di combinarli. Quella staticità del personaggio in scena di cui prima vi parlavo, in un certo senso corrisponde ad uno stare, per così dire, al proprio posto della voce che pronuncia i versi. Perché? Perché in un certo senso potremmo dire sta progressivamente scoprendo, questa è la caratteristica della grande tragedia classica rassiniana, che paradossalmente la tragedia è già successa. Ovvero che l'evento che decide dell'ordine, del mondo, che è il nostro mondo, al fondo è sempre qualcosa di già decisivamente accaduto. Noi possiamo non saperlo e visto che non lo sappiamo, possiamo comportarci commettendo degli errori, che sono gli errori che consentono, per così dire, all'ordine di manifestarsi attraverso la repressione della nostra devianza. Un avverbio, l'avverbio troppo, è un avverbio decisivo in una tragedia come la Fedra, perché in qualche modo, lo vedremo, ci mostra che noi siamo troppo nel nostro tentativo di esistere rispetto a un ordine all'interno del quale siamo iscritti, che non ci circonda, ma ci pervade e ci costituisce. E rispetto a questo ordine, noi siamo troppo, e quest'ordine, peraltro, da noi, questo alla fine emerge, ma senza tentativi di ribellione, che in qualche modo mostrano questa situazione in maniera ancora più inesorabile, è rispetto a noi troppo. Racine che ci propone un teatro in cui non ci sono ribellioni possibili nei confronti dell'ordine, proprio attraverso questa via ci mostra come quest'ordine sia costantemente costruito su di un eccesso, su di una sorta di raggiro che si ritrova in tutte le sue fibre, in tutte le sue dinamiche interne. Ma avviciniamoci un po' di più alla nostra tragedia, che, come vi dicevo, viene pubblicata nel 1677, ed è nel catalogo rassiniano l'ultima delle sue tragedie, prima di quella ripresa della sua carriera di tragedia, con le due tragedie Esther e Athalie, Esther e Athalia, di ispirazione biblica. Un Racine che passa, per così dire, dai miti della grecità e dalla storia antica, a parte Bajazet, come vi ricordavo ieri, che però appartiene a un orizzonte esotico in un altro senso distante, al mondo della Bibbia. Una svolta per alcuni versi, per altri versi una esplicitazione, come possiamo dire, di una filigrana teologica portata in un certo senso a una sorta di suo calor bianco dissimulato, che era presente in tutto il suo precedente teatro e anche largamente qui in Fedra. Quando parlo di una filigrana teologica non intendo tanto un pensiero teologico o filosofico-teologico preformato che debba essere veicolato attraverso le fattezze del tragico. No, qualcosa di più importante, cioè penso a come in questo caso sia proprio l'opera quasi preterintenzionalmente a rendere evidente con i gesti che la compongono una problematica di cui forse il pensiero esplicitamente disciplinarmente teologico forse anche un po' raffredda e riduce la portata. E nel 77 siamo ovviamente in una situazione nella quale largamente, come vi dicevo, dispiegato quell'evento storico così decisivo per la vicenda della modernità e della forma Stato assoluto che è il regno di Luigi XIV. Il grande Laocoonte, forse già ve lo ricordavo, che in un certo senso appartiene ad una situazione culturale precedente e che vivrà in qualche modo la fase del regno di Luigi XIV come un esiliato in patria. Ci dà quella bellissima immagine quando ci dice che la morte come il sole non possono essere guardati in viso. Sì, il Re Sole è esattamente questo, qualcosa che in un certo senso non può essere guardato in viso, qualcosa rispetto al quale sono azzerati tutti i rapporti. Tutto si rifonda a partire dalla forza irresistibile del suo sguardo. Bene, in questo scenario vale la pena di ricordare che se non potremmo per sviluppare troppo questo aspetto, la vicenda complessissima del cristianesimo in Francia, preso tra ortodossia cattolica e varia sperimentazione protestante, all'interno della quale prevale ovviamente la componente calvinista ugonotta. I Borbone, che sono sul trono, quella famiglia che è dello stesso Luigi XIV, tutto sommato è una famiglia. Una grande famiglia nobile che è stata al vertice della fazione calvinista, ugonotta, e che con Enrico di Borbone, re di Navarra, al momento di divenire re di Francia, che si converte al cattolicesimo al momento di divenire re di Francia, diventa paradossalmente la monarchia la più grande, una delle più grandi monarchie cattoliche, anche se di un cattolicesimo, come si diceva, gallicano, ovvero sia fortemente ispirato dalla pretesa di una sua ragguardevole autonomia rispetto all'autorità papale. Ecco, in questo contesto abbiamo una vicenda importante, cattolica, ma per tanti versi dissonante rispetto all'orizzonte del cattolicesimo romano, come quella del giansenismo. E Racine è in qualche modo un discepolo di Port-Royal, il grande convento che è il grande centro culturale del giansenismo. Una delle componenti decisive della cultura francese del tempo. Oltre a Jean Racine, ovviamente, è il contesto in cui si scrive una figura come quella di Blaise Pascal. Con l'ovvio affrontarsi quasi araldico nella tradizione della storiografia letteraria e filosofica di Blaise Pascal, allievo dei calvinisti, pardon, dei giansenisti, e Cartesio, allievo dei gesuiti. E come sapete, in qualche modo il giansenismo ha come sue caratteristiche protestantiane, protestanteggianti in questo senso, l'affermazione della assoluta gratuità della grazia divina. L'uomo non può salvarsi senza l'intervento di Dio che gli dà la grazia per salvarsi. Ma questo può non avvenire. Si può essere condannati contro i propri sforzi di non esserlo se la grazia non soccorre. Bene. Detto questo, possiamo avvicinarci un po' di più al nostro testo. I personaggi sono ovviamente, dovreste leggere sotto questo profilo la prefazione di Racine alla sua opera, i personaggi della tragedia greca antica e in particolare lo spunto drammatico e i caratteri sono tratti dal Ippolito incoronato di Euripide. Ecco, sono personaggi che in qualche modo provengono dal trattamento tragico antico del mito. E in un certo senso, nel momento in cui Racine li assume, deve anche farsi carico del renderli riconoscibili secondo la loro tradizione, ma nello stesso tempo deve anche in qualche modo di tentare di scoprire all'interno di questo palinsesto quanto li renda in un certo senso funzionali a un discorso sostanzialmente nuovo. Quanto li renda in qualche modo adeguati a rendere una metamorfosi radicale al cuore della tragedia, che in un certo senso fa della tragedia qualcosa di essenziale nella autocostruzione della modernità. E i nostri personaggi in un certo senso vivono all'interno di un grande manuale di mitologia tragica antica. C'è grosso modo la storia, ci sono i luoghi, c'è l'evocazione del grande scenario mitico, tutto per così dire, come possiamo dire, riportato a una sorta di sontuosa algebra. Tutto in un certo senso prosciugato e reso funzionale ad una costruzione fatta di opposizioni, di subordinazioni, di proporzioni rigorosamente calcolate. Vediamoli in questo senso più da vicino. Fedra. È stato spesso detto che uno dei più bei versi della letteratura francese è quello che pronuncia il personaggio di Ippolito quando, nella prima scena, parlando con il suo maestro, istitutore, governeur in qualche modo, Teramène, allude all'evento che ha cambiato il senso della sua vita, che ha cambiato la qualità del mondo stesso in cui egli si trovava. Quando Teramene, di fronte alla volontà di Ippolito di abbandonare Tresena, gliene chiede il motivo e in qualche modo tenta di convincerlo a considerare quanto egli abbia sempre amato quei luoghi. Ciò che faceva sì che Ippolito preferisse la reggia di Tresene rispetto a quella d'Atene, perché in quanto figlio di Teseo, egli è l'erede al trono di Atene. Al che Ippolito risponde: Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face, depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. La figlia di Minos e di Pasife. Questa è Fedra. Rapidamente la vicenda che ci porta qui. Teseo, che come voi probabilmente ricorderete, è essenzialmente rammentato per due ordini di questioni. Primo, perché è l'uccisore del Minotauro e autore, per la verità, anche di altre grandi imprese tipicamente eroiche nel senso antico. Secondo, perché è ciò che si direbbe napoletanamente uno sciupa femmine, nel senso che intrattiene una serie ininterrotta di grande statura mitica, con grandi personaggi femminili, a cominciare da quella Arianna, sorella della Fedra, che qui è protagonista, che come forse tutti ricordate, gli consente con l'espediente del gomitolo di scendere nel labirinto, uccidere il Minotauro e poi di ritornare. Quell'Arianna che egli pianta letteralmente nell'isola di Nasso, ciò che in qualche modo produce l'espressione piantare in asso, in cui non c'entrano all'origine le carte da gioco, ma c'entrerebbe appunto l'isola di Nasso. E poi ovviamente le tante reinvenzioni letterarie del tema, quella cosa stupenda che l'Ariadne auf Naxos, l'Arianna Naxos, il testo poetico che uso Ugo von Hofmannsthal realizzò per la musica di Richard Strauss, uno dei grandi monumenti della letteratura e della musica del Novecento. Fedra quindi è figlia di Minosse e di Pasife, e questo in qualche modo comincia già in qualche modo a significarci in che misura i nostri personaggi saranno in un certo senso posti su dei binari da degli eventi che in un certo senso li trascendono. Minosse, come sapete, è l'antico e mitico re di Creta. Torna anche nella Divina Commedia, vi ricordo, ricordate, no? Stassi Minos, orribilmente, eccetera, no? Dove in Dante Minosse è non a caso presentato come un giudice che produce una sorta di triage inviando i vari dannati, ciascuno alla sua bolgia e al suo girone. Ma Minosse, l'antico Minosse, è appunto il re di Creta. È il re, conseguentemente, che ha, come possiamo dire, è immediatamente collegato all'immagine del labirinto in cui vive il Minotauro. Minotauro che ha a che fare con lui in maniera molto stretta perché sua moglie Pasife, che vanta un'ascendenza che direttamente la rende parente del dio del sole e che in un certo senso si traduce anche in Fedra nell'allusione luminosa che è nell'etimologia del suo nome, è anche colei che appassionata per la intensità fisica di un magnifico toro. Il toro, come sappiamo, è legato da sempre alla iconologia cretese e i cretesi, come dimostrerebbe tanta loro arte, furono tra i primi praticanti la tauromachia, cioè il coinvolgimento del toro in giochi circensi. Allora, presa dalle risorse fisiche del toro, fa costruire una finta vacca, si colloca all'interno di questa e ottiene conseguentemente di approfittare delle grazie virili dell'animalone in questione. Da questo amplesso nasce il Minotauro, che come sappiamo è una creatura che intreccia in sé le due nature dei genitori. Per nascondere e nello stesso tempo per mantenere un personaggio così imbarazzante, Minosse fa costruire il labirinto. Questa costruzione che irretisce chiunque vi acceda e che fa sì che chi vi entra non possa più uscirne. Il labirinto, come ricorderete, viene fatto costruire a Dedalo, il grande artefice, che vi verrà a sua volta richiuso con il figlio Icaro, ma che, grazie al suo talento tecnico, potrà uscirne attraverso, come probabilmente ricorderete, l'espediente delle ali realizzate con piume di uccello e legate alle spalle attraverso la cera. Espediente che consente ad Icaro e ad Edalo di involarsi, ma che comporta per l'eccessivo entusiasmo per questa possibilità di esperienza di Icaro, la sua morte, perché Icaro appunto si slancia un po' come la Lauseta di Bernard de Ventadorn verso i raggi del sole. Ma i raggi del sole sciolgono la cera che fissa le piume e Icaro rovinosamente cade. La caduta di Icaro è un altro grande topos, così come un grande topos, ovviamente, il Minotauro nel suo labirinto, quel labirinto in cui è signore e in cui è anche prigioniero. Sotto questo profilo, coloro che hanno un qualche amore per Borges ricorderanno sostanzialmente il brevissimo racconto che lo riguarda, nel quale, come possiamo dire, il Minotauro sembra essenzialmente vivere nel labirinto in attesa di poter finalmente incontrare qualcuno, conoscere qualcuno e quando giunge Teseo andrà verso di lui benevolmente risoluto a lasciarsi ammazzare. Bene. Ora, come voi sapete, nell'antica vicenda il labirinto, pardon, il Minotauro si ciba di giovinette che ogni anno Atene è costretta, per una sorta di vincolo di vassallaggio nei confronti di Creta, a offrire per il pasto del mostro. Teseo, figlio di Egeo, re di Atene, decide a un certo punto di intervenire, va a Creta, scende nel labirinto dopo aver sedotto Arianna, figlia di Minosse, la quale appunto gli offre il gomitolo con cui tornare indietro dopo essere arrivato al suo obiettivo. Uccide conseguentemente il Minotauro e se ne scappa con Arianna, ma poi l'abbandona per lasciarla, per dedicarsi ad altri amori, creando conseguentemente, succede così con i miti, sono un'entità dendritica, sono come i rami in una foresta, ciascuno porta, ogni ramo porta un altro, perché Arianna, lasciata sola a Naxos verrà incontrata dal dio Dioniso con il suo corteggio e con Dioniso resterà perennemente, tanto da poter visitare ovviamente le pagine, o per meglio dire i versi, di Lorenzo il Magnifico. Lo avete presente, no? Bacco e Arianna, belli perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stanno contenti. In un certo senso, sì, effettivamente, da questa genealogia partono correnti che in un certo senso arrivano un po' dappertutto nella letteratura europea. Ma la cosa più importante, allora, è che attraverso l'immagine di Minosse e di Pasife, Fedra viene indicata senza essere nominata per la prima volta nella tragedia come ciò in cui si contempla l'enormità passionale della madre, la terribile, feroce sovranità del padre. Il Minotauro in qualche modo è a sua volta, in un certo senso, nascosto in Fedra. Nascosto in Fedra la passione devastante della madre per il toro. E in Fedra è anche implicata, paradossalmente, in lei che porta un nome luminoso, il nascondimento che era implicato nel labirinto. Va bene, la settimana prossima vedremo allora di arrivare più direttamente ai versi di questa tragedia e anche a costruire uno stile, se vogliamo, anche più coerente e più evidente nel suo insieme. Grazie. Credo che, non so se c'è qualche domanda, ma se no possiamo lasciarci. Ringrazio i sopravvissuti. Buonasera allora.
Buona serata.
Buonasera.
Grazie.
Grazie.
Buonasera.